Buonasera, cercherò di recuperare il ritardo. La mia presentazione è fatta di qualche slide da seguire e di parecchie fotografie su cui farò qualche commento che deriva dall'esperienza che ho fatto in 35 anni di Politecnico, ma anche in 25 anni di professione da ingegnere attraverso la società che ho fondato con dei miei ex allievi. Allora, perché innanzitutto il titolo Rischio geologico idraulico. Ho voluto togliere la parola dissesto, perché come vedremo il dissesto è legato al rischio, ma è da un alibi. Parlare di dissesto sembra dire che la colpa è di qualcun altro, no? Se succede qualche cosa. Invece il rischio è definito bene da quando cominciamo ad avere una pianificazione territoriale. Questa definizione la conoscete tutta, è una delle slide su cui starò più tempo, e prevede appunto che il rischio sia definito come il prodotto tra la pericolosità, la vulnerabilità e il valore esposto. Ora, queste tre grandezze hanno pari dignità, cioè entrano tutte in questo prodotto e le due ultime, moltiplicate tra di loro, rappresentano il danno, no? Teniamo ben presente questo concetto e quella P rossa. Allora, se noi andiamo a valutare il rischio, noi ci rifacciamo di solito alla probabilità che un determinato evento possa avvenire. Lo vedete nella figura di sinistra, avete ad esempio un evento di esondazione che interessa un'abitazione, no? Abbiamo il danno che è il prodotto tra il valore esposto e la vulnerabilità, che è piccolo perché c'è una sola abitazione, e abbiamo un certo grado di rischio. Nel momento che a noi ingegneri viene chiesto di progettare delle opere, no, di difesa, in questo caso parliamo di un argine, che cosa succede? Succede che di fatto in maniera artificiale noi riduciamo la pericolosità di quel luogo, perché alziamo un argine che fa sì che l'evento che è generato dall'innalzamento dei livelli idrici del fiume sia contenuto anche per portate più elevate, ma se accanto alla costruzione di questa difesa, come spesso avviene, noi diamo la stura alla possibilità di costruire e quindi di realizzare nuovi insediamenti industriali o non, aumentiamo che cosa? Aumentiamo il danno, aumentiamo il valore esposto e quindi di conseguenza possiamo rischiare, scusate il gioco di parole, di aumentare il rischio. Questo concetto è fondamentale perché lo si può vedere sia in questi fenomeni, che sono fenomeni legati all'alluvione nei tratti di corsi d'acqua di pianura o di fondovalle, ma lo si può anche trasportare nei territori montani, parlando di colate di detrite come avremo modo di vedere più avanti. Ora, questa slide ricalca semplicemente quella che è stata forse la prima volta in cui è stata introdotta la definizione di rischio totale con il PAI e con la pianificazione di bacino. Prima, questo concetto era un concetto molto aleatorio e in realtà, la difesa doveva dare la possibilità di fare tutto quello che si voleva dietro la difesa stessa. Non dovrebbe essere così. Ora, un'altra cosa molto importante, che è importante anche dal punto di vista legale, è che è necessario distinguere il rischio dal pericolo, perché sono due cose profondamente diverse. Allora, il pericolo è una proprietà intrinseca del verificarsi di un evento che può causare danni, no? E come abbiamo visto, questa è una variabile che risente, come vedremo poi nell'ultima slide che vi presenterò a riassunto un po' di queste considerazioni. È una variabile che può essere modificata da che cosa? Ad esempio dai cambiamenti climatici, perché lo stesso pendio, no? Che non dà luogo a fenomeni di tipo franoso con un certo regime di precipitazione, che cosa succede? Può, con un aumento delle precipitazioni intense, dar luogo a un problema di questo tipo. Prendiamo il famoso ghiacciaio di Plan-Penissier. Il ghiacciaio di Plan-Penissier, che è stato poi chiamato in tutti i modi, pronunciato in tutti i modi possibili e immaginabili, è un ghiacciaio che, come voi sapete, si è ritirato, l'abbiamo visto dalle bellissime slide anche, che era di quello vicino, per la verità, del Predebat, da Luca Mercalli. Ma che cosa è successo? Quel ghiacciaio si è ritirato, lo zero termico è salito e quindi di conseguenza insediamenti che sono nati sotto quel ghiacciaio e che finché la dinamica era una dinamica glaciale di cloro, di Seracchia, cose del genere, non erano sottoposti a rischio. Nel momento in cui aumenta la pericolosità, perché si crea uno scivolamento di questa massa glaciale a causa della fusione anche ad alte quote, parliamo di zero termico oltre 4.000 metri, 4.500 metri, allora ecco che fa diventare quello che è il pericolo più grande, e nel momento stesso in cui io ho una interferenza con un valore antropico, può essere una strada, può essere un'abitazione o altro, ecco allora che lì nasce il rischio, cioè il pericolo cresce, non c'è niente, va bene tutto. Nel momento in cui c'è un insediamento, c'è una strada, c'è un'abitazione, c'è un villaggio, diventa un rischio, e questo va tenuto ben presente. Come si può ridurre la probabilità di accadimento? Con la prevenzione. La prevenzione in alcuni casi può essere fatta assai bene, ad esempio realizzando che cosa? Degli interventi che sono interventi strutturali non di difesa in quel punto, ma sono interventi a monte del punto stesso. Abbiamo sentito parlare di casse di laminazione. La cassa di laminazione è un intervento che previene, perché è posto a monte del punto dove si può verificare la pericolosità e quindi il rischio. E allora la prevenzione è volta a diminuire quella P, sempre tenendo conto che quella P può crescere perché i regimi idrologici, come vi ho detto, stanno cambiando. Quindi anche il concetto di tempo di ritorno, su cui ci sarebbe da parlare il quarto d'ora che ho a disposizione, è un concetto che, su cui noi ci dobbiamo basare anche come progettisti, ma è un concetto che comincia a perdere i pezzi per la strada, perché se la serie temporale non è una serie omogenea, si incomincia a parlare di che cosa? Di analisi statistica non stazionaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso fare una statistica di mele, patate e carote insieme, ma devo andare a prendere gli intervalli in cui questo campione è omogeneo, quindi che non risentano di quelli che sono gli interventi che sono stati fatti. L'altra attività che può diminuire la gravità del danno è la protezione, e qui allora parliamo ad esempio di quelle difese che possono essere realizzate. Questo in estrema sintesi per chiarire un concetto che deve e dovrebbe essere chiaro a tutti, agli amministratori e ai cittadini, ma spesso chiaro non è, no? Ora mi concentrerò per la prima parte su alcune fotografie legate a delle colate di detrito. Sapete tutti che cosa sono, sono fenomeni molto impulsivi a differenza delle alluvioni, le velocità di propagazione possono superare anche 10 metri al secondo e abbiamo una frazione solida insieme alla liquida che può raggiungere anche il 90%, per cui abbiamo dei grossi blocchi che possono essere movimentati e che ovviamente possono dare delle interazioni con le infrastrutture. Ora qui presenterò alcuni casi che risalgono per lo più all'alluvione del 2000, ma in Val d'Aosta e in altre zone, ma anche a questioni più recenti, a fenomeni più recenti. Qui è il conoide di deiezione di Nus in Valle d'Aosta, vedete sotto due angolazioni diverse quello che è successo. Quello che è successo, il torrente Barthélemy si è caricato di materiale solido anche in ragione di una fana presente a monte e quindi ha dato luogo a un fenomeno di colate di detrito lenta ma continua che ha inghiaiato tutta quella zona. Il circolino rosso sta a indicare lo stesso edificio da due angoli diversi. Su questa particolare cosa poi noi siamo intervenuti con un calcolo di verifica di rischio residuo dopo che la regione Val d'Aosta aveva invece fatto realizzare delle opere. Qua un'altra zona che è abbastanza impressionante, parliamo della località Bosmatto, dove anche qui gli eventi meteorici conseguenti alle precipitazioni del 15 ottobre 2000 hanno determinato che cosa? Un presa in carico di molto materiale solido che ha provocato delle vittime e demolito due abitazioni. Ora, questi sono gli effetti, e anche per dare un'idea di quello che è il materiale che sono in grado di movimentare queste colate di detrito, questo è stato un fenomeno impulsivo a differenza di quello di Nus. Abbiamo che cosa? Una serie di interventi che sono stati realizzati, e sugli interventi io vorrei proprio far capire anche una cosa. Per favore, amministratori pubblici, quando cercate di dare un incarico per un intervento che di fatto al più potrà essere un evento di mitigazione, non chiamatelo risoluzione delle criticità, non chiamatelo messa in sicurezza, non esiste. La messa in sicurezza, la risoluzione delle criticità non esiste. Mettiamocelo nella testa, soprattutto se cambiano le forzanti del sistema, come ha detto Luca. Allora, qui vedete, è un'opera ciclopica, una piazza di deposito con, diciamo, degli speroni frangicolata, una briglia selettiva in uscita, che ha modificato radicalmente il luogo, tant'è che qualcuno che abitava in queste abitazioni che sono da questa parte è riuscito anche a fare un ricorso al TAR contro la Regione Val d'Aosta perché gli si toglieva la vista dalla catena montuosa. Ora, va bene, si può perdere la vista dalla catena montuosa, ma l'opera in questo caso difende te, di fatto poi ha vinto la Regione Val d'Aosta. Ora, vediamo un altro tragico evento, l'evento del torrente Comboé-Apollein. Qui avete una rappresentazione del bacino visto dal versante opposto, avete una delimitazione di quello che è il bacino del Comboé, un bacino abbastanza articolato su cui insiste anche la frana della Becca di Nona. In un primo tempo si pensava e si sono cercate delle responsabilità anche legali proprio nel cattivo monitoraggio della frana della Becca di Nona. In realtà non è stata la frana della Becca di Nona, ma un bacino contiguo che ha determinato un apporto di materiale solido che in pochi minuti si è riversato sul cono di deiezione, lo vedete bene qua com'è, dell'abitato di Apollein, distruggendo abitazioni e provocando perdite di vite umane. Ora, anche qui sono state fatte e progettate delle opere che hanno mitigato in qualche maniera questo rischio, una serie di briglie con funzione diversa, frangicolata, sono state progettate su incarico della regione, non le abbiamo progettate noi. Noi abbiamo fatto gli studi successivi per vedere il rischio residuo con apposita modellistica numerica. Queste opere sono opere anche qui ciclopiche che riescono a fermare, qualora il loro volume sia completamente vuoto, un volume di materiale solido di circa 55.000 metri cubi. Tenete presente che comunque da un'analisi più approfondita fatta poi dopo l'emergenza, in quella zona possiamo arrivare a 70.000 metri cubi nella situazione più ottimistica, e se si verificasse quel famoso effetto diga che si pensava all'inizio si fosse verificato nell'alluvione del 2000 con il crollo della frana della Becca di Nona, addirittura quasi 400.000 metri cubi. Quindi queste opere rappresentano e possono rappresentare in occasione di un evento estremo una falsa sicurezza, però di fatto per tutta una serie di eventi più ricorrenti la loro funzione l'hanno fatta, e qui abbiamo l'evento dell'agosto del 2017 in cui si vede come il volume sia quasi arrivato a competenza, ovviamente poi i tecnici della regione sono intervenuti per rimuovere questo materiale. Qua siamo in quel tratto del torrente Pellice alla confluenza con Rospar, che si vede molto nei nostri video perché ci sono queste riprese aeree fatte col drone, e qui abbiamo una ripresa che è subito dopo l'evento del 2008. Ho voluto circolettare quelle abitazioni perché quelle abitazioni, grazie all'impegno del sindaco Lilia Garnier e ai colleghi del CNR, sono abitazioni che sono state rilocalizzate, cioè si è deciso di non intervenire con delle difese ma di spostare queste abitazioni, cosa che per il numero di abitazioni presenti, potete vedere bene qui, sempre nel territorio comunale di Villar Pellice, in Borgata Garin, in corrispondenza del Rio Cassarot, hanno visto durante lo stesso evento una colata di detrito che ha ripetuto in parte quello che era già successo negli anni precedenti, nel 77. Qui avete la possibilità, queste foto le avrete magari già viste, di vedere l'abitazione che era rimasta miracolosamente in piedi con la colata del 1977, e qua vedete nelle foto del 2008 che quell'abitazione non c'è più. Ecco, allora quando parliamo di rilocalizzazione e di prevenzione, forse bisogna pensare a queste cose, perché è vero che noi come ingegneri possiamo progettare, e questo è un intervento che è stato progettato, delle piazze di deposito per contenere quella che è una colata di detrito di progetto. Qui avete solo una fotorestituzione, i lavori non sono ancora partiti, ma il progetto è stato approvato dal Comune, ma parliamo di volumi di 100.000 metri cubi, no? 110.000 metri cubi, ma è anche vero, guardate questa fotorestituzione, che queste opere sono opere ciclopiche, importanti, che hanno un costo e che quindi non possono assolutamente essere realizzate su tutti gli impluvi sui quali si può manifestare una colata di detrito. Questo va tenuto presente, ahimè, Poi, per la carità, in certe situazioni dove c'è una concentrazione maggiore di abitazioni non si può fare altrimenti e allora si ricorre a questo intervento di protezione, questo. Però non sempre si può fare. Veniamo a qualche cosa di più recente, no? Quindi siamo a, diciamo, a 18 anni dopo rispetto all'alluvione della Val d'Aosta, siamo a 10 anni dopo rispetto all'evento che abbiamo visto in Valpellice e qui siamo a Bussoleno. Bussoleno, bacino del Rio Reforno, un bacino che non aveva, tra virgolette, mai dato problemi, in conseguenza degli incendi di cui parlava Luca Mercalli, che cosa è successo? È successo che c'è stata una mineralizzazione della coltre presente sulla superficie del bacino e di conseguenza un evento meteorico, quello del 7 giugno 2018, che aveva seguito un piccolo evento meteorico del 21 maggio, qui vedete le foto del Rio Retorto, mi chiederete dov'è il rio? È lì. Ci ho messo le virgolette perché chiamare il rio quella cosa lì è molto pesante, nel senso, quindi quello è un rio, dov'è? E a monte è questo, no? Poi si infilava in questo passaggio sotto la strada, usciva da questo tubo che aggirava il palo. Quello è il Rio Reforno il 21 maggio del 2018, no? E fotografato dall'alto, il Rio Reforno si perde a monte dell'abitato. Qui avete un circolo che vi dice dov'era quel palo, grosso modo qui, e un'abitazione che non vedrete più nella foto successiva perché è stata portata via dalla colata di detrito. Fortunatamente senza vittime in questo caso. Allora, guardate bene questa fotografia, rimango a sottolineare che si tratta di un rio, tra virgolette. Questo è quello che è successo il 7 giugno. La foto è stata scattata l'8 giugno, post evento. Voi non vedete più l'abitazione, vedete parzialmente il tetto di questa abitazione che era messa qui, questa qua a monte, questa qui, no? E non vedete più assolutamente quell'abitazione. Che cosa è successo? Beh, il Rio Reforno è diventato di nuovo rio. Cioè, qualcuno aveva deciso che rio non dovesse più essere, no? Perché per molti anni era stato tranquillo. Qui c'è stato un aumento della pericolosità. Perché? Perché la situazione era già una situazione predisponente, perché di materiale ce n'era, ma a parità di precipitazione, sebbene l'evento sia stato un evento temporalesco intenso, il suolo era diverso e quindi il picco di portata è stato maggiore. Si è ricorsi a una progettazione in somma urgenza, qui vedete ancora degli effetti, no? Vedete lassù la casa che è sparita, vedete quella che è stata parzialmente danneggiata. E che strada ha preso? Beh, ha preso la strada dritta, ha preso la strada del conoide e poi si è sfogato giù anche per le strade del paese. Questo è un ingrandimento della zona del conoide, quindi di conseguenza tutti si sono stupiti, anche se qualche avvisaglia, se no non avrei le foto del primo evento, sul fatto che dell'acqua stava arrivando, che prima non arrivava in quella zona lì, c'era stata. E quindi non si è fatto in tempo, evidentemente. No? Anche qui si sono fatti e progettati e realizzati degli interventi che sono stati interventi di somma urgenza, quindi si sono realizzate delle reti, tipo quelle antisommergibili che costituiscono una briglia a monte della parte apicale del conoide, e poi sono stati realizzati una serie di interventi con delle briglie frangicolata, delle piazze di deposito e a valle, siccome non aveva un recapito, no, si sono realizzate anche delle vasche per la laminazione delle portate liquide. Quindi anche se non c'è una colata di detrito, io devo poter laminare queste portate. Questi interventi sono quasi terminati e comunque di fatto restituiscono, anche in un punto diverso rispetto a quello che probabilmente era in epoca storica, il deflusso delle acque che si concentrano sul Rio Reforno. Queste opere che si realizzano ovviamente necessitano di una manutenzione, cioè guardate quelle reti che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo progettato, se non vengono manutenute dopo ogni evento di fatto perdono non tutta ma gran parte della loro funzione, e così come una briglia pettine, che è quella che vedete a sinistra in alto, che è destinata a fermare materiale, deve essere manutenuta, analogamente a quelle briglie che abbiamo visto ad Aosta, Monte di Pollei. Se andiamo nel fondovalle, i fenomeni forse sono più familiari o comunque sembrano, tra virgolette, meno devastanti, anche se provocano morti. C'è una dinamica fluviale che vede che cosa? Dei fenomeni di esondazione e di erosione. Qui vediamo entrambi, no? Qui un'ampia zona di esondazione, l'alveo si allarga, porta via del materiale, si prende quella vegetazione che diceva prima il collega Giorgio, e quindi si hanno sostanzialmente degli effetti, e ci sono dei fenomeni di erosione che rischiano di vanificare che cosa? Di vanificare anche quelle che sono le difese spondali esistenti o i pennelli. Qui vedete in corrispondenza di Villafranche quello che è la situazione relativa a un pennello che è stato quasi completamente tagliato, si estendeva in quella direzione. Ora, l'erosione si può contrastare anche con delle opere che non siano opere, diciamo, che interagiscono o interferiscono con quella che è la sponda del corso d'acqua. È una cosa che abbiamo fatto sempre in Valpellice, proprio come allora provincia, oggi città metropolitana, è stato progettato all'interno della provincia, su consiglio di quello che era il nostro consiglio scientifico tecnico, l'apertura di un ramo secondario davanti alla frazione Doni per alleggerire le portate di piena. Qui vedete la linea azzurra lungo su cui si sviluppa, e per evitare sostanzialmente lo scalzamento al piede di una frana che è già in atto. L'intervento sembra aver funzionato e continua a dare dei buoni risultati. Qui avete tutta una serie di cose, di quelle che si possono fare, no, per limitare l'erosione, ovviamente non togliere il materiale d'alveo, esattamente il contrario di quello che qualcuno sta pensando di dire in questi giorni. Ripascimento, i nostri colleghi francesi hanno fatto un ripascimento d'alveo per 400.000 metri cubi di materiale. Opere trasversali per stabilizzazione del fondo alveo, una corretta gestione della vegetazione riparia, come già è stato detto. Quindi sono più le professionalità che devono intervenire, non è una sola. E per l'esondazione anche qui ci sono degli interventi che in alcuni casi sono quelli che abbiamo visto prima. Tenete presente che comunque in ogni caso compare il ricollocamento dei soggetti a rischio, che è una cosa fondamentale. Oppure le flamigerate casse di espansione, qui era un'ipotesi di progetto preliminare sull'orba affluente del Bormida, casse di espansione che non bisogna temere, sottraggono del terreno e del territorio, ma non alla funzione agricola, perché si può coltivare nelle casse di esondazione. E boh, sono arrivato alla fine. Che cosa voglio lasciarvi come messaggio, insomma, oltre a quello che ho già detto nel film? Innanzitutto che occorre imparare a convivere con il rischio. Nei fenomeni naturali che abbiamo visto in queste foto, ma anche precedentemente, è insita la pericolosità. La pericolosità, ho messo molto spesso, per non dire sempre, ma comunque è molto spesso, ma aggiungerei sempre, legata ai fenomeni meteorologici, ma non solo, e a come questi cambiano nel tempo. Il rischio nasce dall'interazione di tali fenomeni con le attività antropiche, le infrastrutture, le strade e tutto il resto. Non si può pensare di azzerare il rischio, al più lo si può mitigare. La pianificazione territoriale di bacino è orientata a questa mitigazione del rischio con il corretto uso del suolo e la riduzione dell'esposizione. È importante che si sia andati avanti, ahimè, grazie alle alluvioni nella pianificazione. Se non ci fossero state le alluvioni, la pianificazione si fermava esattamente nel 99 con il PAI, perché non c'era ancora stata l'alluvione del 2000. Con l'alluvione del 2000 le cose sono andate avanti. Difendere la cultura della pericolosità del rischio ad essa connessa, e soprattutto non si dovrebbe mai dimenticare che il primo soggetto di protezione civile è il cittadino. Non pensate che un'automobile sia un ambiente sicuro. L'automobile è un ambiente che può, in occasione anche di piene fluviali che portano via un tratto di strada, sparire senza accorgersi che il tratto di strada se n'è andato via. Grazie per l'attenzione.